I Powered by the Apocalypse sono un filone e un genere che negli anni passati ha avuto un enorme successo e che è diventato quasi il nuovo standard nella progettazione dei giochi di ruolo. Questi giochi, a prima vista, pare abbiano varie caratteristiche comuni con gli OSR, ma è davvero così? Benvenuti a Voci della Fumeria, il podcast italiano sui giochi di ruolo OSR e tutto ciò che li circonda. Io sono Dismaster Frane e in questo episodio, assieme a Edoardo Cremaschi e Jacopo Frigerio, risponderemo a questa domanda fatidica che sempre più spesso si sente fare in giro. I PBTA e gli OSR hanno effettivamente punti in comune o si trovano l'un l'altro agli estremi opposti? Benvenuti a questo nuovo episodio di Voci dalla Fumeria. Come vi ho anticipato nella sigla, abbiamo qui con noi Edoardo Cremaschi e Jacopo Frigerio per parlare di questo bellissimo argomento dal titolo per niente clickbait, Powered by the Apocalypse e OSR, punti in comune o estremi opposti? Allora, questo argomento mi è venuto in mente a seguito di un post pubblicato da un membro del gruppo OSR Italia e in cui appunto chiedeva se i PBTA e i giochi OSR fossero appunto degli estremi opposti per qualche ragione. E devo dire che ho trovato l'argomento molto interessante, perché non è la prima volta che questa tesi nel fatto che i PBTA e gli OSR avessero molti punti in comune, e altresì ho sentito anche a volte appunto che fossero degli estremi opposti. Quindi ho con noi questi bellissimi, magnifici, intelligentissimi ospiti che non potrete vedere, io li vedo, invidiatemi, ma voi non potrete perché mi starete solo ascoltando, qui con me per parlare di questo argomento alquanto spinoso. E prima di tutto partirei con le presentazioni, ovvero Jacopo Frigerio, dimmi chi sei, dici chi sei.
Dunque, io sono prima di tutto un giocatore e un autore di giochi di ruolo, sono un giocatore sia di giochi in scatola che giochi di ruolo, e sono autore da tempo di giochi. Il mio primo gioco è ormai di 10 anni fa, che è Ravendet, un gioco sulla vendetta. Poi ho scritto Precious, che è un gioco sulla pena di morte, insieme ad Amnesty, in collaborazione con Amnesty. Di recente ho scritto un paio, uno in realtà ancora in corso, di PBTA, 42 Guns, che è stato pubblicato per Space Orange, e War, che sarà più avanti, spero, mi auguro, pubblicato. Ovviamente poi ancora io mi diletto particolarmente a scriverli e raffinarli, eccetera. E in realtà in questo periodo in corso di pubblicazione ho Wolfpack, che è un gioco totalmente indie, dalla natura fortemente indie, e ho scritto anche, perché mi dilettava la cosa, un OSR che è Seven Deadly Sins. Forse sono famoso, giusto per aggiungere un pezzettino, in quanto ex Coyote Press, è la casa editrice che per un 7-8 anni si è dedicata soprattutto a giochi dell'area soprattutto britannica, ma non solo, comunque della sfera un po' forgita.
Sì, della Coyote Press era, se non sbaglio, Mighty Thews, giusto?
Esatto, sì. Prima di passare a Dreamlord era non è che è passata, che noi abbiamo chiuso, visto che siamo in buoni rapporti con Nicola di Dreamlord, mi ha chiesto se fosse libero e gli ho passato un po' tutti i contatti, le cose, eccetera, e poi l'hanno ripubblicato loro, con grande mio piacere.
Certo, On My Tidus è uno dei miei giochi preferiti e ho la versione di Coyote Prestila. E appunto, a un certo punto, dopo tutta quella linea di giochi narrativi e PBTA, che diciamo risponde a una parte del perché, cosa ci fai in questo podcast, l'altra cosa è che tu hai scritto appunto un OSR chiamato Seven Deadly Lands, di cui poi ci parlerai un pochettino. E dall'altra parte invece abbiamo Edoardo Cremaschi, quindi dici chi sei.
Ciao, io sono Edoardo Cremaschi, ho scritto un po' per storie di ruolo, ho cofondato GDR al buio assieme a Daniele Fusetto, che incidentalmente è anche il fondatore di storie di ruolo, e ho scritto qualche avventura per il malefico D&D quinta edizione, compresa, ho anche coautorato un'avventura con Mauro Longo che è finita dentro Brancalogna.
Un'onta nella tua carriera questa di quinta edizione.
Ma sì, boh, vediamo.
si scherza, niente, cioè, ovviamente.
Ho anche un alter ego che è un lamantino atomico che scrive giochi indie. Ho scritto Little Skitty Party, che dovrebbe essere consegnato a Kickstarter in questo periodo storico. Sto scrivendo altri giochi che forse annuncerò o forse pubblicherò direttamente, boh, adesso vediamo. E sono qui perché gli USR sono belli. Frane ha intercettato questa mia dichiarazione pubblica un giorno e allora ogni tanto mi chiede delle cose.
Giusto.
E anche io... i PBTA sono belli, però boh, vabbè, nel senso, se lo dico adesso spoilerò tutto, quindi non possiamo parlare per un'ora.
La prima domanda che ti faccio riguardo gli USR è: ma quando ci esci questo, questo gioco USR ispirato all'Electro Swing?
Quando capirò cosa significa fare un gioco USR e cosa significa fare un gioco Electro Swing, e poi riuscirò a metterli assieme.
Giusto.
Quindi
giusto.
Intorno al 2028, se la crisi climatica non ci uccide prima, non dovrebbe, quindi buone probabilità.
Rimaniamo ottimisti.
Sì.
Ok, allora, ora che abbiamo scoperto chi siete, cosa ci fate qui e come vi siete rovinati le carriere scrivendo per Quinta Edizione, possiamo iniziare a parlare del succo. Si scherza, ovviamente, non vi offendete, chi gioca Quinta Edizione sappia che non si deve offendere quando faccio battute sulla Quinta Edizione. E la Quinta Edizione è bella, Asmodee non mi venire a picchiare, anzi non è neanche più di Asmodee. Comunque, battute brutte a parte. E parliamo dell'argomento di questo episodio, ovvero Powered by the Apocalypse OSR, ma principalmente, visto che di OSR appunto i miei ascoltatori dovrebbero aver capito, spero, cosa è più o meno, non hanno capito, siete sempre invitati a scrivermi, a tartassarmi nella casella di posta, non è un problema. Chiediamo la domanda fatidica: che cos'è il Powered by the Apocalypse? Si mangia? Visto che ridi, ti chiedo a te, Jacopo.
Va bene. Tra l'altro ne ho trattato anche in Storymancer, abbiamo avuto una rubrica in cui spesso abbiamo parlato di PBTA. Inizio con la cosa più, se volete, da faccia di bronzo possibile, nel senso, intanto le due cose più faccia di bronzo possibili sono, intanto, quando si parla di PBTA si fa riferimento in particolare a un gioco capostipite che è Il Mondo dell'Apocalisse, o se volete Apocalypse World in originale, che è stato creato da Vincent Baker ormai una decade fa, anzi penso ormai più di una decade fa.
E, 2007, 14 anni.
Infatti, ormai il tempo è maturo. E quel gioco ha introdotto, in realtà non in modo in senso assoluto originale, ma a sua volta è figlio di un'elaborazione più che decennale di concetti, idee, limature, spunti presi da altri giochi, rimescolati in una maniera, questo sì, in un certo senso originale, o meglio originale nel tentativo di fare una summat con un framework di gioco che in parte fosse totalmente innovativo, prendendo ciò che di buono c'era, e in parte in qualche modo rimandasse alla tradizione. Da lì in poi, già da quel manuale, cioè Il Mondo dell'Apocalisse, Baker diceva: vi ho spiegato le regole e qui ci sono anche una serie di istruzioni se volete fare dei piccoli cambiamenti al gioco, in modo da adattarvelo come volete, o se volete fare dei giganteschi adattamenti per fare un po' quello che vi pare. Sulla base di quello si è creato fondamentalmente il filone dei Powered by the Apocalypse, cioè se volete energizzati, potenziati, non mi piace mai tradurlo perché mi piace l'ambiguità con cui rende in inglese, dall'apocalisse, cioè dal sistema che anima l'apocalisse. E Baker più di recente, qualche anno dopo, cioè, probabilmente questa è molto faccia di bronzo, Baker disse una cosa tipo: un PBTA è chi il PBTA fa, cioè nel senso, è PBTA chi dice, chi dichiara come autore che ha fatto un PBTA. Vogliamo, questa è stata un po' una mossa commerciale, o meglio non tanto commerciale, ma per spingere un po' il brand, anche se è vero che è una cosa che è importante da capire per tutti. Quando uno pensa a un sistema di gioco, non so, di 20 system, dico uno a caso abbastanza famoso, di solito immagina che ci sia un gioco che è tutto sommato fatto nello stesso grosso modo nello stesso modo, cioè le regole sono tutto sommato quelle, le meccaniche sono tutto sommato quelle, e ci sono solo piccoli cambiamenti di paragame, cosmetici o di alcune raffinatezze. Sui PBTA questo invece è molto più difficile, perché io parlerei più di framework, di idee, con poche che sono rimaste centrali in tutti i PBTA. Al massimo, se volete, in alcuni ce n'è uno, è un po' come, è come se voi prendeste la categoria degli uccelli e prendete, non so, un pinguino, uno struzzo e un'aquila, ci trovate delle cose simili, ma sono veramente molto 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 diversi tra loro. I PBTA è una roba molto simile, cioè ci trovate delle cose simili, delle strutture simili, ma possono essere molto diversi da loro. Molto diversi vuol dire, se Apocalypse World è un gioco dove si usano ad esempio due dadi da 6 e c'è una scala, se volete, basata su sui risultati dei due dadi da 6, sulla curva di Gauss, gaussiana, che c'è dei risultati, in realtà poi vi ritrovate dei PBTA che funzionano con i token e non ci sono dadi, e i PBTA che funzionano sostanzialmente con frasi, attivazioni, eccetera. Cioè, trovate un PBTA, quello che avevo scritto io, in uno schermo in cui metti anche lì dei token in una tabella. Cioè, veramente c'è veramente di tutto. Tant'è che magari, se uno non è abbastanza addentro, non è neanche in grado di riconoscere in alcuni casi estremi che fossero figli della stessa radice. So che ho detto tante cose, sembra molto complicato, ma il concetto di base è: cos'è un PBTA? È un gioco che coscientemente, nell'autore, ha adottato alcuni stilemi tratti sostanzialmente da Il Mondo dell'Apocalisse o da alcuni giochi che direttamente fanno derivazione al gioco dell'Apocalisse, al Mondo dell'Apocalisse. Scusate.
Okay, direi che mi è sembrata una spiegazione piuttosto esaustiva, se non nel fatto che ci manca un po', diciamo, dal punto di vista meccanico. Non lo so, io metto le mani avanti, dico, io di PBTA non ne so praticamente nulla. Ho giocato una volta Sagas of Islanders, molto bello, ma mi fermo lì. Quindi io sono abbastanza ignorante in questo argomento, e quindi magari Edoardo, se vuole dire la sua su cosa ne pensa, magari anche un po' più sul lato meccanico, se ha senso parlare del lato meccanico, visto che appunto Jacopo ci diceva che il PBTA, pure nella meccanica molto spesso considerata quella principale, nei vari giochi di un po' più tradizionali, magari quello che in D&D potrebbe essere il tiro del D20 o così via, le PBTA potrebbero essere completamente diverse del genere. Qui il punto di vista per capire un po' di più in maniera pratica come funzionano questi PBTA.
Allora, dici bene, non credo che la parte meccanica sia quella che interessa a chi scrive un PBTA. Chi lo gioca sì, nel senso che comunque come poi tiri i dadi, e quindi, cioè, nel senso, come vai a risolvere gli elementi di incertezza stocastica del gioco, è importante per un giocatore, ma partiamo dal punto di vista di framework. Secondo me, cioè, la cosa che sicuramente accomuna tutti i PBTA è come vanno a normare il flusso della conversazione. Quindi cosa dici, ma cosa, come lo dici. E questa per me è una distinzione importante, spero di tornarci dopo. Allora, io non credo che gli altri giochi non normino queste due cose, cioè cosa dici e come lo dici, semplicemente lo fanno in modo indiretto. Nel senso che se un gioco ha meccaniche diverse da un altro, vuol dire che tu dirai cose diverse al tavolo in momenti diversi, necessariamente. È ovvio che il gioco ha meno controllo su quello che succede, ma comunque ce l'ha. È innegabile, perché altrimenti tu ti stai scollando da quello che è il gioco che stai giocando. Quindi, come funziona la conversazione? In un PBTA, solitamente, e anzi direi, ci sono, perché altrimenti si parla di un altro framework che si chiama Belonging Outside Belonging o No Dice No Master, che arriva da Dream HQ di Avery Adler, che a sua volta è un Powered by Apocalypse, ma è proprio uno stile di conversazione diversa. In un Powered by Apocalypse ci sono dei giocatori e un Game Master che si chiama MC, Maestro delle Cerimonie, e la conversazione si attiva tramite mosse. Allora, adesso Jacopo lo potrebbe spiegare meglio di me, ma voglio sbagliare così lui mi corregge. Di fatto, come funziona? Ogni gioco ha delle aree tematiche o aree di conflitto, come ha recentemente spiegato Vincent Baker nel suo blog. Quindi la regola è che io come giocatore qualsiasi cosa io dica la faccio, a meno che non c'è una mossa che mi fa tirare. Cosa significa? Significa che la mia conversazione va avanti con delle regole che potrei assimilare a quelle del teatro dell'improvvisazione, di fatto, finché io non c'entro uno di quelli che sono i temi del gioco. Quindi, ad esempio, in Cuore di Mostro tiro per eccitare, perché la sessualità dello scienziato è centrale. In Saga of the Outlander tiro per tutto quello che riguarda le relazioni con le famiglie, perché è centrale nel gioco. Ad esempio, in Saga of the Outlander non tiro per uccidere qualcuno, perché non importa se ammazzi qualcuno o meno, quindi se vuoi uccidere qualcuno lo uccidi. E a questo punto tiri i dadi e poi ci sono modi di rispondere dell'MC a seconda di quanto hai fatto o di sistemi di fluidificare il gioco. Se noi diciamo che PBTA è la conversation, quindi questo modo di parlare e di costruire la fiction, quindi quello che succede nel gioco, non mi sembra sbagliato dire che in realtà i PBTA sono tutti lo stesso gioco, che poi non è vero, però si parla nello stesso modo. Ovvero, se noi dicessimo che quando giochiamo in realtà stiamo svolgendo una sorta di rituale, come lo stessimo svolgendo alla corte di un nobile o alla corte del Re Sole, io ti direi che PBTA è la corte dello stesso regnante, o comunque si applica sempre la stessa etichetta, con piccole differenze, che poi sono quelle del tavolo da gioco, però non tanto del gioco stesso.
Questo è molto interessante. E questa cosa qua che hai descritto sulle mosse, ovvero tu svolgi la conversazione, quindi siamo nell'argomento flusso della conversazione, che me lo sono segnato appunto perché è molto interessante come argomento. Tu fai questa conversazione fino a che non arrivi a un certo punto in cui si attiva una mossa. E a questo punto entrano in gioco le meccaniche. Io più di una volta ho sentito paragonare questa cosa qua. Prima di tutto l'ho sentito chiamare fiction first, ovvero comanda la fiction nello scatenare le meccaniche. Quindi tutto quello che avviene nella fiction poi va a influire, cioè va a attivare queste meccaniche qua. Correggetemi se sbaglio.
Sì, in realtà, se vuoi un piccolo dettaglio in più, che non vuol dire che hai sbagliato, ma semplicemente un piccolo dettaglio in più, non è solo che attiva le mosse, ma è comanda la fiction vuol dire anche proprio può essere una cosa, può essere un'altra, si può usare una mossa o usare un'altra che magari sono simili, ma dipende proprio da come si è evoluta in quel momento la fiction. Faccio delle cose banalissime: dire attacco col martello piuttosto che attacco col martello magico, piuttosto che dire attacco a mani nude in un gioco fiction first, probabilmente, se quella è un'area tematica, chiaramente, come diceva Edoardo, potrebbe o attivare mosse diverse o arrivare a dare risultati potenziali diversi, proprio perché la fiction si sta evolvendo in un certo modo e sta dando delle indicazioni particolari.
Ok, perfetto. Questa cosa a parte, visto che non era quello di cui mi riferivo quando stavo facendo questo punto, quando stavo parlando di questa cosa qua, quello che stavo dicendo è che appunto, essendo che le mosse sono attivate dalla fiction, questo ho sentito molto paragonato agli OSR, nel momento in cui nell'OSR normalmente, fino a che non si arriva in un punto nella conversazione in cui succede qualcosa per il quale va tirato, ovvero normalmente c'è un rischio che causa il tiro di dadi, oppure il personaggio sta cercando di effettuare un'azione che verosimilmente può fallire, allora non si ricorre alle meccaniche. Quindi, per esempio, se io sto chiedendo delle informazioni, io giocatore sto chiedendo delle informazioni e non c'è bisogno di, cioè l'arbitro è buona norma che ti dia tutte le informazioni che il personaggio può verosimilmente ottenere senza fare alcun tiro di percezione, quindi il giocatore non chiede mai di fare un tiro di percezione, cosa che in realtà, per esempio, in altri giochi come appunto Dungeons and Dragons 5, ora non voglio sembrare che do addosso a Dungeons and Dragons, però è il gioco un po' più giocato, quindi magari quello rimane un po' più facile da capire. La percezione si fa quando bisogna notare qualcosa. Nell'OSR è buona pratica non attivare queste meccaniche qua, non c'è neanche una meccanica per la percezione. Stessa cosa se il giocatore sta cercando di fare qualcosa e non c'è nessuna ragione per il quale ci sia un rischio di fallimento, allora l'arbitro non chiede mai di tirare i dadi. Tutto questo per dire che io ho sentito più volte questa correlazione, ovvero che anche nell'OSR comanda la fiction, quindi a seconda di quello che fai, di come lo fai, come descrivi che lo fai, le mosse, le azioni, le meccaniche vengono chiamate dall'arbitro oppure no. Voi come la vedete questa cosa? Non so se sono stato chiarissimo, mi rendo conto.
No, mi sì? È chiaro, non so se vuole parlare prima Edo o parlo prima io.
Sì, lascio volentieri la parola a Jacopo, vai.
No, allora mi sembra chiaro quello che intendi. In un certo senso io chiaramente oserei dire che non le considero la stessa cosa, per anche proprio una questione di struttura, cioè è complicato perché ci sono vari elementi che intercorrono nella valutazione di questa cosa, per cui è difficile sviscerarli tutti perché si incastrano. Però certo, in parte è diverso, ad esempio, nel senso, da un certo punto di vista, no? In parte è diverso perché funziona proprio in un modo diverso il flusso, ok? È vero che cambiano alcune cose da PBTA a PBTA, però in un certo senso nel PBTA, se io ho una mossa che è un'attivazione che è legata alla percezione, ok? Io magari sto andando apposta a attivarla come giocatore, no? Cioè faccio una scelta di volerla andare apposta ad attivare, e tra l'altro spesso per come funziona un PBTA può essere che, cioè, l'esito delle mosse va a identificare, cioè va a creare il fatto che io vedo qualcosa e va a creare quella cosa lì, cioè che prima non era presente, no? Cioè, prima non esisteva, che è molto diverso da un flusso, ad esempio, di un tiro di percezione, che poi, come dici tu, nel senso, in un SR spesso questa cosa non esiste in senso stretto, no?
Esatto.
Però del fatto che io in un OSR dico voglio guardare questo pavimento, potrebbero esserci trappole eccetera, e qui già cambia, no? Nel senso, di là in un certo senso c'è un MC che in un certo senso in alcuni PBTA potrebbe passare a dire sì, in effetti stai rispettando l'attivatore, quindi parti, cioè, non è che mi concede il partire, però in un certo senso certifica che effettivamente quello che ho fatto, che ho chiesto, era l'attivazione della mossa. D'altra parte invece può diventare già più simile a un io chiedo, cioè in un certo senso mostro ai giocatori a livello del tavolo che sto cercando di capire se c'è qualcosa, e l'arbitro di gioco mi dice in effetti c'è qualcosa, oppure potrebbe anche dire no, in effetti non c'è nulla, poi a seconda anche di come sono giostrate queste cose in SR possono avere forme diverse, però è già il flusso, no, che è diverso. Da una parte c'è un rapporto diretto tra me e la regola, dall'altra parte c'è un discorso più tra me, l'arbitro, giustamente, e la regola, e se vuoi qui arrivo anche a un'estremizzazione che era uno dei punti che sicuramente avrei voluto toccare. In un PBTA io come giocatore cerco di appoggiarmi molto alle regole, cioè le cerco attivamente il più possibile di andare ad attivarle, cioè proprio di quasi giocare come in un wrestler che va sulle corde per avere una spinta, e le mosse sono quelle corde sostanzialmente. Paradossalmente, se un PBTA è fatto bene, io quando attivo una mossa sono disposto ad accettare anche i fallimenti perché sono cose che comunque mi interessano. E invece dall'altra parte negli USR spesso le regole vanno a creare delle, cioè, le regole quelle più magari legate agli esiti incerti eccetera, vanno a creare un rischio e un pericolo dove io cerco, se possibile, di evitarle, cioè quindi di andare a evitare i tiri perché i tiri sono rischiosi. E in alcuni casi magari non proprio evitare i tiri, ma fare in modo che ci siano le circostanze, in questo ad esempio c'è un minimo di fiction first, però andare a cercare le circostanze in cui il tiro sarà più favorevole possibile,
chiaro,
e il gioco lo concede, no? Per cui è proprio, ad esempio su questo siamo molto diversi, da una parte io mi getto sulle regole, le abbraccio e le voglio, e dall'altra parte invece cerco proprio di farci a slalom, cioè divento tanto più intelligente quanto con il mio problem solving cerco di fare quella roba lì senza dover tirare, quindi senza paradossalmente da un certo punto di vista usarle.
Sì, mi vorrei attaccare a questo punto di Jacopo, che è un'ottima entratura per me, dicendo che sì, secondo me sono due giochi che si possono giocare fiction first e probabilmente ne beneficiano. Sicuramente rendono le cose più semplici nella maggior parte dei casi. La differenza fondamentale tra PBTA e SR è che fare a cose rischiose o di cui il risultato è incerto non è un tema dei giochi OSR. Anzi, è tutto l'opposto in realtà, perché io non sto raccontando la storia di persone che si vanno a ficcare nei guai perché vogliono ficcarsi nei guai. Cioè, non sto giocando a Blitz in the Dark, in cui quando faccio azioni disperate vengo premiato con dei punti esperienza, perché sto raccontando la fiction di artisti della fuga nella vita, quindi persone che escono dalle situazioni disperate, cioè con le esplosioni dietro le spalle, e non si girano nemmeno a guardarle. Sto raccontando storie di persone che di solito sono outsider, almeno nella maggior parte dei generi, del genere, che stanno cercando di ottenere qualcosa. Sto generalizzando, poi Frane mi aggiusterà, prendendosi meno rischi possibili. Quindi è questo quello che appunto dicevo prima, quando in realtà entrambi i giochi stanno andando a spingere i loro temi sui loro temi, ma in modo diametralmente opposto. Quindi il PBTA ti fa cercare la parte meccanica per andare a picchiare sul tema, quindi vuole che tu tiri la mossa. L'OSR invece ti spinge verso il tema, mettendoti lì un tiro del dado che tu lo guardi e ti rendi conto che non lo devi fare perché morirai male.
Ottima, ottima disamina, devo dire. E aggiungo una cosa, questo si va a ricollegare direttamente del fatto che gli OSR sono delle sfide ai giocatori, mentre a quanto ho capito io, molto spesso nei PBTA invece le sfide sono più verso i personaggi, che appunto si gettano, utilizzano queste regole meccaniche per creare degli esiti incerti, che però sono appunto, fanno parte del tema che affrontano questi PBTA, corretto?
Sì, sì, anzi, questo è un elemento interessante, nel senso, uso un termine anche se non è del tutto corretto, però mi serve perché è carino, che è il concetto di stance, nel senso, sono due filoni, quello di PBTA e quello di SR, dove in un certo senso la stance è molto diversa. Cosa voglio dire? Arrivo anche proprio sul punto che dicevi tu. In un certo senso, quando sto in un PBTA, ho una stance che, per farla molto facile, a volte è molto autoriale, ok? Cioè io sono una sorta di, come giocatore sono un autore, con un focus particolare magari dal mio personaggio, ma sono un autore della storia, okay? Il modo in cui mi approccio al racconto che stiamo generando tutti insieme è proprio quello del racconto in cui io sono una sorta di autore che scrive una parte, con un punto di vista privilegiato mio, sul mio personaggio che genero, ma è quello un po' l'approccio. E invece dall'altra parte, in un certo senso è una forzatura anche in questo caso, la rendo un po' semplice ma per renderla facile, cioè in un certo senso il giocatore pedina, nel senso il personaggio che gioco è una sorta di pedina che io muovo, ma perché sono io che sono direttamente coinvolto nel gioco, arrivando anche degli estremi interessanti, come nel senso, in un OSR è bellissimo, non solo giustificato ma proprio bellissimo il fatto che magari il master mi mette un enigma e l'enigma lo devo risolvere io, cioè c'è un cruciverba, c'è un indovinello, lo devo risolvere io giocatore, cioè sono io che lo voglio fare, no? Nel senso, c'è del gusto in quello. In un PBTA una roba del genere, non solo in un PBTA, ma in un PBTA una roba del genere sarebbe una roba che fa alzare sopracciglia, perché anche se ci fosse un enigma da risolvere, non sono io giocatore che risolvo l'enigma. Al massimo si usano le regole per vedere se il personaggio nella storia è in grado di risolvere l'enigma o no. Poi regole che può essere provvedere per tiro di dado, o regole che è semplicemente rimanendo a livello di conversazione si decide se io ho risolto l'enigma o meno. E in un certo senso vale anche per quello che dici tu, no? Nel senso, vanno un po' su due approcci totalmente diversi nel rapporto tra io giocatore e io personaggio, o meglio il io derivato che è personaggio, e nel come funziona questo rapporto.
Okay. Questo è molto interessante e effettivamente è tutto giusto, nel senso che non è che sto dicendo bravo, ha spiegato bene, però ecco, io ho capito, diciamo, Ho capito e mi sembra chiarissimo, ed effettivamente c'è questa grossa differenza. E questo in parte, secondo me, si ricollega anche all'argomento di un altro punto in comune che viene chiamato molto spesso tra i Powered by the Apocalypse e gli SR, ovvero la questione della storia emergente. Nello SR noi per esempio diciamo molto spesso che tu non stai scrivendo una storia, tu non sei un autore di una storia e nemmeno stai seguendo la storia del master, ma la storia viene creata a seguito delle azioni dei personaggi nel mondo e di come questo reagisce e di come i personaggi a loro volta continuano a reagire e così via, quindi come si comportano, tutte le cose che vanno a fare. Senza la voglia di andare a creare una, appunto una storia che segue certi stilemi o certi generi narrativi, come potrebbe essere l'horror, il western, una roba del genere. Tutti questi elementi di questi generi, i tropi, fanno parte integrali del mondo, ma i personaggi e il master non vanno a inseguirli come nel loro gioco per una questione estetica, per andare a creare una storia. Però comunque, infatti, per quello a me non piace neanche definirlo storia emergente, preferisco chiamarla cronaca emergente, perché a conti fatti è vero che tu puoi raccontare quello che è successo come una storia, ma siccome non c'è un intento narrativo con archi narrativi e roba del genere, normalmente poi chiaramente ognuno al suo tavolo gioca come preferisce, però nell'OSR lo stilema un po' è questo, di conseguenza si va a creare una cronaca di eventi, di cose che sono successe, poi magari sono assolutamente anticlimatiche, non sono per niente narrativamente interessanti, ma a chi gioca OSR quello non interessa, a chi gioca OSR interessa giocare lì e in quel momento e appunto affrontare queste sfide col proprio ingegno e così via. Quindi voi come Edoardo, visto che finora ha parlato Jacopo, Edoardo, tu come la vedi questa questione della storia emergente? Negli SR funziona in questa maniera, nei Powered by the Apocalypse invece?
Sai che io non ho mai giocato a una partita di un gioco SR o una campagna breve, ammetto che la mia esperienza di OSR è più ridotta che quella di PBTA, ma non ho mai giocato a un OSR che non mi desse una fiction interessante e buona. Non ho mai avuto una fiction anticlimatica.
Sì, è vero.
Non mi è mai capitato.
Sì, io quando intendevo anticlimatica non intendevo che magari fosse brutta, ma nel senso che normalmente si fa questo paragone che non è sempre felicissimo tra i giochi di ruolo, i romanzi o i film, nel quale ovviamente c'è una regia e si tende a creare scene che siano narrativamente interessanti, mentre nell'OSR questa cosa non c'è, quindi magari quello che succede non lo potresti mettere banalmente in un film o in un romanzo, perché magari sono un susseguirsi di scene
perché quando giochi il ruolo hai il lusso di poterti dimenticare la quarta parete, sei uno spettatore, no? Sei un protagonista. E di fatto tu puoi esperire la fiction non ic et nunc nel momento in cui sta succedendo, ma puoi fare una retrospettiva. Con un film non puoi farlo, no?
Chiaro. E quindi tu, appunto, ritornando alla domanda, come lo vedi questa relazione tra gli USR e Powered by the Apocalypse? Cioè, secondo te esiste? È simile? È diversa? Come la vedi questa cosa?
Allora, io credo che, diciamo, come giochi, allora, innanzitutto non sono molto d'accordo sulla questione dei tropi di genere. Secondo me l'OSR comunque, diciamo che ci sono due approcci molto diversi. Di solito l'ambientazione di un PBTA è molto tratteggiata, spesso elementi del gioco emergono dalla creazione dei personaggi, ma in modo aperto, nel senso che in molti PBTA, quando uno sceglie un archetipo di personaggio e quindi lo crea, risponde a delle domande su come funziona una cosa nel mondo. Ad esempio Dungeon World, che è l'equivalente di fatto di D&D per i PBTA, e senza girarci troppo intorno, nel senso è proprio dichiarato, se uno prende il chierico ti dice anche come funziona la magia divina, non dal punto di vista meccanico ma dal fluff, vogliamo usare un termine che si usa molto nell'OSR, Mm-hmm. Quindi come si pregano gli dei, oppure se si studia, oppure se è una cosa di sangue, quindi ci sono delle linee di sangue o quant'altro. Nell'OSR no, ci sono delle grandi ambientazioni, che poi magari non sono grandi ambientazioni, no, ma sono avventure con pochi spunti messi al punto giusto. In generale, cos'è l'ambientazione per i sommi capi, per i pilastri, non è mai up to debate, ma è deciso prima. E questo informa gigantemente quali sono i tropi narrativi che ti porti dietro. Un grid fantasy è un grid fantasy, non può essere altro. Per carità, ci sono anche i PBTA, anche loro si portano dietro i loro tropi, ma in modo diverso.
Sì, io ammetto che quando parlavo dei tropi parlavo di temi che vanno a generare, appunto, temi portanti di una storia, come potrebbe essere, mi viene in mente, per i western, la vendetta. In un SR western ce ne sono pochi, ma ce ne sono. A meno che non crei un'avventura basata sulla vendetta, normalmente tu non hai modi per generare una fiction che sia basata su questo troppo. Cioè, o hai l'avventura in cui succede qualcosa, quindi magari i giocatori, i personaggi sono magari in una one shot, magari i personaggi hanno subito un torto e quindi la one shot è vai lì e vendicati, oppure arriva in un villaggio in cui c'è stato una banda che ha ucciso tutti gli uomini e quindi sono chiamati a vendicarsi o così via, quindi c'è un'avventura che ti costruisce questo troppo. Negli SR non ci sono meccaniche normalmente che vanno a creare questa fiction.
Mi basterebbe una Spark Table o una table col D100 in cui ho una serie di eventi casuali e certo. Gli eventi calati nel contesto mi portano, cioè mi indirizzano in quale direzione. E forse la grossa differenza qual è? Che in una campagna OSR ho comunque di solito un obiettivo di fondo, è quella, diciamo, tra virgolette, della caccia del tesoro. Quanto astratto possa essere. Quindi non è che se io trovo il tema della vendetta in un evento casuale, una tabella, un oggetto in giro e lo ignoro, essenzialmente sto tradendo il gioco totalmente. Mi verrebbe da chiedere perché non ti stai giocando un altro SR in cui gli spunti casuali non ti piacciono di più, però beh, quelli sono affari tuoi. In un PBTA ti direi che se ignori completamente un set di mosse perché non vuoi cavalcare quel tema, sì, cioè cambia PBTA.
Yeah, infatti io pensavo alle mosse, che io a quanto so molto spesso nei PBTA, che sono appunto normalmente sono incentrati su generi narrativi o su dei temi, le mosse spingono proprio su questi tropi. Quindi magari io mi immagino, non so neanche se esiste, mi immaginerei un PBTA magari a tema western in cui, ritornando sempre sul tema della vendetta, che lo porto come esempio perché è un tema molto forte, magari mi immaginerei che ci possa essere una mossa in cui se tu stai sfidando qualcuno per vendicarti, allora fai qualcosa, succede qualcosa, si attiva questa meccanica. Nell'SR questo non c'è, chiaro, c'è una tabella casuale, magari dei temi, c'è delle avventure dedicate, però non c'è questa spinta meccanica così forte. Ok, e te invece...
Secondo me Jacopo sa tirarti fuori una mossa che parla di vendetta da un PBTA. Io non sono così bravo, però secondo me lui ce l'ha, anche scritta da qualche parte.
E d'altronde il tema della vendetta, tra l'altro anche il tema del western, visto che ci ho scritto un PBTA che in parte no, lo cita, sono temi che mi sono sempre piaciuti. Non l'ho scritta una sua vendetta, ma però su War in effetti c'è qualcosa su quel tema. Gli autori tornano sempre su certe cose che gli sono care, succede sempre così.
Certo, te cosa mi dici di questa cosa? Cosa ne pensi?
Allora, provando a cercare di aggiungere anche qualcosina in un certo senso.
Certo.
Se vuoi c'è proprio anche un discorso storico, di evoluzione storica di quello che è stato il gioco. L'OSR è un po' all'inizio, ma per evidenti motivi, nel senso che l'OSR, o meglio l'OS, di cui poi l'OSR è un diretto derivato, era quando siamo agli albori, in cui inizia a essere formalizzata un po' chiaro quello che poi sarà il gioco, e in cui non c'era una storia, di fatto. Arrivando da quello che era prima, che erano dei wargame skirmish, nessuno faceva una storia, stavano semplicemente giocando E in effetti hai ragione, in un certo senso, cioè, nel senso, a me piace, e torna con anche quello che si dibatteva qualche anno fa, in un certo senso, che quello che emerge non è nient'altro che, al massimo, se vuoi vederla come una storia, è la cronaca di quello che è successo. Ma perché proprio anche dal punto di vista dei giocatori non c'era un interesse nel creare una storia, cioè l'interesse dei giocatori era giocare. Poi che incidentalmente, volendo, se qualcuno si metteva a scrivere giù quello che stava succedendo, avrebbe avuto una cronaca, era veramente incidentale. E in un certo senso, quando si è aggiunta la R, il riprendere questo stilema, tutto sommato si porta dietro questo fenomeno, cioè i giocatori che giocano a un OSR non interessa una storia, interessa giocare, interessa esplorare il dungeon, interessa sopravvivere. Poi forse non è del tutto vero che un OSR è vero e proprio, o meglio, tutti le frange e i filoni di chi gioca OSR non ha interesse in una storia, perché d'altronde uno dei falsi miti che ci sono è che l'OSR sia un monolite.
No, infatti, quello è assolutamente un falso mito.
Esatto,
è un
esatto.
Monolite esattamente come un monolite PBTA.
Sì, 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 esatto. È proprio quello. Sono, in questo sono molto, molto simili.
Un altro punto di contatto.
Poi cosa succede nell'evoluzione? Sapete, storicamente viene definito con un momento che è Dragonlance, no? Nell'evoluzione del gioco emerge Dragonlance, la storia, cioè nel senso emerge una storia predefinita che fa cambiare anche un po' il modo in cui la gente vuole approcciarsi con l'hobby del gioco, e nasce quel filone dove invece inizia a esserci una storia prefissata, o meglio il tentativo di mettere grosso modo una storia che poi diventa anche irrigidirsi su una storia prefissata, inizia a nascere il vero e proprio fenomeno del railroad così come viene conosciuto. E poi l'evoluzione ci porta a un certo punto il rifiuto di questa cosa, il sentirsi dei pupazzetti da parte dei giocatori, e diversi tentativi di sganciarsi da quello. Tra l'altro, paradossalmente, proprio sulla base di questo nascono sia l'OSR, inteso stavolta proprio con la R finale, claro, e il movimento che poi è diventato quello che è stato il movimento Forgita, cioè di rigettare questo irrigidimento sulla storia intesa come un monolite, questo vero, che si piazzava sopra le scelte di tutti e con una responsabilità oltre ogni logica data a un giocatore di dover tenere insieme tutto, il divertimento di tutti, la gioia, il fatto che funzionino le storie, il riuscire a concedere libertà ma fare in modo che la storia non diragli, tutto questo, il rispondere a questo ha portato a qualcuno che ha detto: ma io sempre è dagli anni 70 che gioco così, quella roba lì, Dragonlance, tutta quella roba non l'ho mai ripresa, che nel frattempo è arrivata anche a qualcun altro che dice: beh, ma così non mi piace giocare, così fa schifo, ma se giochiamo con le regole dell'OSR, o meglio con le regole dell'OS, iniziamo a fare queste cose qui, rigettando quello, ci sta di nuovo che sto giocando. O dall'altra parte i forgiti che iniziano a ripensare completamente il modello come storia e come relazione di parole, di racconto, quindi passando proprio di paradigma, se volete. In questo è un altro punto di contatto, se vogliamo sono figli di una reazione a un certo modo di giocare che non piaceva, che non stava piacendo. Vanno in direzioni diverse, non opposte secondo me, ma in direzioni diverse. Però sì, c'è un punto che era un po' un rifiuto di un modo di giocare che era percepito come disfunzionale. Io non ce l'ho con i giochi, ce l'ho con un modo di giocare che era disfunzionale, certo, per le regole che c'erano.
Certo, parlando appunto, breve excursus sulla Forgia e gli OSR, io la mia opinione, poco informata, siamo sinceri, è che la Forgia ha innovato moltissimo dal punto di vista delle meccaniche e di come si legano con la fiction. L'OSR ha innovato tantissimo dal punto di vista delle idee delle idee nella fiction, diciamo così, e nella presentazione della fiction, delle avventure. Non so voi come la vedete. Questo è un breve excursus, chiariamoci, non riguarda specialmente i PBTA.
Io concordo. Allora, parliamo dei PBTA, non parliamo di The Forge.
Ok, sì, giusto. Rimettimi in carreggiata.
Allora, io credo che diciamo il PBTA, cioè il PBTA come framework abbia il grosso merito reso efficiente la comunicazione dei suoi concetti, nel senso che fin dalla prima sua incarnazione, da Apocalypse World, è un modo molto, come si può dire, codificato di dare cose. Quindi ci sono le mosse, ci sono i percipi, ci sono le mosse dell'MC, ci sono i principi, sì, ci sono questi tre elementi che ti dicono come devi giocare. In realtà, poi appunto, uno potrebbe benissimo dire, in realtà non è niente di innovativo, appunto, come diceva anche Jacopo. Tanti dicono, in realtà Apocalypse World è come Vincent Baker giocava tranquillamente agli altri giochi con i suoi amici. Questo è in parte vero, anche perché, cioè, tutti gli autori di giochi passano da quel passaggio per creare i propri giochi, quindi non, cioè, c'è poco da fare. Sicuramente l'OSR, all'OSR io riconosco il grande merito di aver creato un modo nuovo e, diciamo, interessante di codificare la fiction. Io sto pensando ad esempio a prodotti come Troika, che in realtà sono essenzialmente una collezione di bombe a mano per far esplodere interi mondi davanti a te, ma anche Morkborg e anche Mothership, non tanto Mothership in sé, ma sto pensando in A Pound of Flesh. Secondo me questo sì, è molto potente, è quello che questa avanguardia può dare a tutto il resto del mondo del gioco di ruolo.
Io penso, per esempio, sempre rimanendo negli OSR, anche Yon Suin, che purtroppo non ho, ma so che è un'ambientazione che si basa completamente su tabelle casuali, quindi tu crei l'ambientazione tirando solo e esclusivamente su tabelle casuali, quindi non ce l'hai precostruita, è sempre diversa. Oppure Ultraviolet Grasslands, che sto giocando tra l'altro con una campagna venerdì, in cui c'è il concetto di anti-canon, come l'ha chiamato l'autore Luca, ovvero che io ti do delle tabelle casuali, ti do delle idee, ti do degli spunti, ti do frasi e oggetti, descrizioni molto vaghe, molto generiche, o addirittura a volte in contraddizione l'una con le altre, e sono brevi spunti normalmente, e tu ci devi costruire sopra. Quindi io ti do questa enorme ambientazione, che poi in realtà è fatta da tantissimi spunti piccolini che tu vai a svilupparti nella preparazione durante il gioco, e quindi non sei legato appunto al canone, come può succedere per esempio in ambientazioni molto grosse di molti anni, di decine di anni, come potrebbe essere, che ne so, Forgotten Realms o Greyhawk, o ambientazioni del genere, che magari hanno una lore, hanno una storia, delle vicende, degli eventi che sono scritti magari non sulla pietra, chiaramente, perché poi ognuno le gioca come vuole, però sono predefiniti, mentre in questo manuale qua sono proprio scritti su carta velina, cioè tu puoi usarli, non usarli, ignorarli, svilupparli come vuoi, e questo secondo me è uno sviluppo molto importante che ha avuto l'OSR. L'altra volta una persona su un gruppo Facebook aveva fatto un sondaggio in cui diceva: come volete che vi racconti l'ambientazione che sto scrivendo, stile Barbero, stile Alberto Angela o stile narratore interno al mondo? E io gli ho dato come risposta: attraverso le tabelle casuali, ovvero appunto questa maniera qua in cui tu dici tutte le cose attraverso tabelle casuali, che possono essere vere, non vere, sono brevi spunti, però allo stesso tempo tu stai raccontando l'ambientazione, e facendo così tu eviti di doverti magari leggere paginate e paginate di ambientazione, ma i brevi spunti che ti trasmettono quello che appunto vuoi trasmettere con l'ambientazione, ma senza doverti leggere tutto. E questo per esempio è un punto che in un certo senso da una parte può avvicinarsi ai PBTA, dall'altra può allontanarsi, visto che il mio PBTA, appunto, un punto che avevamo toccato prima era la creazione condivisa del mondo, se non sbaglio, no? Mentre nell'OSR, come abbiamo detto, normalmente il mondo viene creato a priori, o perlomeno da una sola persona. Anche con me, quando gioco Ultraviolet Grasslands, in cui appunto questa ambientazione ha solo praticamente spunti, tutte le cose normalmente le decido io. Ci sono poche situazioni in cui do carta bianca ai giocatori. Tra l'altro questa cioè, Ultraviolet Glasshouse c'ha la particolarità che ci sono dei punti particolari in cui ti dice quando un giocatore, quando un personaggio passa del tempo in un posto a esplorarlo, a studiarlo, o sta studiando una creatura o una pianta particolare, dopo un po' di tempo può decidere lui di aggiungere dei dettagli. E questa è una particolarità del mondo di questo gioco, che è appunto basato completamente sull'esplorazione. Però normalmente non è così. Normalmente anche le cose che sono sfumate le decido io. Questo lo vedo sia come un punto di contatto, nel senso che l'ambientazione non è definita, ma allo stesso tempo c'è l'opposto, il fatto che da una parte c'è la creazione condivisa e dall'altra invece è delegata a una sola persona normalmente, al netto di alcune eccezioni appunto tipo Luigi.
Sì, io vorrei dire due cose. Allora, la prima è che non metterei, diciamo, la creazione, la parte di world building come una parte canonica di tutti i PPTA. Diciamo che non credo di aver mai incontrato un PPTA che si discosti dal flow della conversazione, che è proprio nel mondo dell'Apocalisse, ma conosco un paio di PPTA in cui invece c'è un'ambientazione descritta in modo più canonico, quindi con eventi, personaggi e quant'altro, con veri e propri scenari volendo. Per quanto riguarda l'OSR, sì, cioè per forza sei tu come arbitro che devi creare gli elementi, perché per definizione i giocatori non possono crearsi opposizione da soli, nel senso che io come giocatore non posso andarmi a inventare un ostacolo che poi andrò ad affrontare, perché è controintuitivo. E ci sono, penso, 5-6 cose che si chiamano in modi diversi che descrivono questo fenomeno, e Jacopo adesso ne dirà almeno una.
Principe di Xege.
Bravissimo, non volevo pronunciare il nome di Paul perché non lo so pronunciare.
No, è impronunciabile, io l'ho pronunciato.
Esatto,
ora ce lo spieghi.
Esatto, ci sono dei giochi che, diciamo, in realtà mescolano le carte su questo, e pur conservando il principio di Xege. Oh, l'ho detto giusto, che figata! Va bene. Pur conservando questo principio, in realtà non lasciano in mano tutto al GM / arbitro / MC. Esempio, Trophy Dark, in realtà anche questo è un PBTA, perché? Perché viene dai Forged in the Dark, che a loro volta vengono i PBTA. E in effetti l'impianto di conversazione è molto molto simile a quello di un PBTA. In Trophy Dark cosa succede? C'è un tiro solo, di fatto, che si chiama Risk Roll, e funziona che io come giocatore ti dico cosa voglio ottenere, tutti gli altri dicono cosa potrebbe andare storto. Poi è il GM o tu, a seconda di quanto fai, che ti dice cosa va storto effettivamente, no? Però comunque non sono mai io che mi dico cosa potrebbe anche andare storto, perché altrimenti sto scrivendo e basta.
Chiaro, questo è molto interessante.
Non so se ti è mai capitato di utilizzare uno degli elementi che i giocatori hanno introdotto come ostacolo. Immagino che tu non l'abbia fatto con lo stesso giocatore che ha introdotto l'elemento.
Chiedi a me?
Sì.
Non che mi venga in mente, sinceramente.
Ok.
Può darsi.
Hai visto che bravo Jacopo, cerco anche di fare actual play come vogliono gli antichi saggi.
Come vogliono gli antichi saggi, è vero.
Può darsi che ci siano delle situazioni in cui gli ho detto: ma sei sicuro che vuoi dirmi tutte queste cose? Perché mi fa ridere, perché ogni tanto succede che un giocatore dice, magari io gli dico fammi un tiro, è facile, e il giocatore stesso mi dice ma non dovrebbe essere più difficile, perché magari ci sono i massi che stanno venendo giù dalla montagna. E io sono lì che ridere e dico, ma perché vuoi metterti da solo i bastoni fra le ruote e rischiare di morire quando io non ci ho pensato? E normalmente cerco di non essere cattivo, normalmente gli dico guarda, non ci ho pensato. A volte il giocatore stesso mi dice no, guarda, è giusto che magari c'ho le cose più difficili. Quindi dipende molto dalla situazione, ed è questo il principio di Xavier, cioè il fatto che il giocatore stesso che dice che fa il rischio non può dire qual è il rischio.
Diciamo che tu che giochi il tuo protagonista non puoi metterti nei guai da solo, e ulteriormente andartela anche a risolvere da solo, cioè no. Non è che non si può, ma diceva che il principio sanciva un po', che faceva un po' schifo, sì. Che non è una roba particolarmente funzionale, se vuoi poi questo è come funzionano le teorie sociali, no? Quando tu poni un principio che non è una regola assoluta, è interessante poi andare a provare a romperlo, cioè diventa proprio un punto, cioè è come la scienza. Quando tu sì, poni un confine, esatto. Poi vai a vedere se quel confine può essere rotto. Per cui, infatti, una volta posto questo confine, che è stato molto utile, se volete, nell'evoluzione di come certi giochi si sono scritti per evitare che succedesse questo, poi in una ulteriore evoluzione è stato interessante provare a rompere questo principio e vedere se si riusciva a fare qualcosa che diventasse comunque interessante.
Oh, interessante. Visto che parliamo di principi, parliamo dei principi apocrifa. Li ho già nominati.
È un collegamento diretto, direi.
Esatto, un collegamento diretto. Li ho già nominati in uno scorso episodio, non mi ricordo quale, perché la mia memoria è grande come quella di un. Come un cucchiaino. Però intanto dico che è stato tradotto da Ivan Vania di Storia di Ruolo, di cui appunto Edoardo fa parte, gestisce il sito.
Wow, wow!
E infatti viene ospitato lì, che poi appunto abbiamo impaginato, l'abbiamo ospitato su SR Italia e così via, quindi è stato proprio un bel lavoro di squadra. E i principi apocrifa, che sono appunto questi principi di gioco che vanno a descrivere lo stile di gioco SR, ovviamente sul punto di vista di questi autori, ma sono molto spesso considerati un po' gli stili principali del gioco di ruolo, del gioco SR, nascono come ispirazione, non come derivazione diretta, ma nascono come ispirazione proprio dei principi di Apocalypse World, di Powered by the Apocalypse. Voi che li conoscete i principi dei PBTA, visto che io sono completamente ignorante, ci sono punti in contatto in quello, in questi principi?
Dipende cosa intendi con punti in contatto, secondo me, nel senso...
Principi che sono sovrapponibili, per esempio, che vanno a braccetto, tipo allora, un principio
no.
Del...
Ok. Però adesso lascio parlare Jacopo.
No, ha ragione. No, ha ragione. No, nel senso, io dico, dipende cosa intendi, nel senso stretto che svolgono una funzione molto diversa. Nel senso che i principi nei PBTA sono in realtà all'interno di un pezzo specifico che è legato al master, che sono tutta una serie di cose. Tra l'altro, i principi non sono solo i principi, ma c'è tutta una struttura, cioè nel senso che ci sono gli obiettivi o agenda, ci sono i principi e ci sono le mosse dell'MC. Non c'è solo quello, però cerco di renderla semplice, no? Cerco di banalizzare un pochino perché così è più facile passarlo. I principi sono lì di solito, ok? Poi anche qui c'è stata un po' di evoluzione, ma diciamo che normalmente voi quando prendete un PBTA i principi si trovano soprattutto legati al master. E cos'è? Se gli obiettivi sono degli obiettivi che non sono esattamente regole, ma sono il master. Il tuo lavoro è fare questa roba qui, MC, maestro di cerimonie, no? Il tuo lavoro è fare questa roba qui. Gli obiettivi che ti do di solito sono circa 3, grosso modo, è quello su cui tu ti devi concentrare nel fare il tuo lavoro per fare in modo che questo gioco funzioni e tu riesca a dare la giusta birra alla storia che genererete, le giuste sponde ai giocatori per fare questa roba, cioè il che cosa devi fare. Ok, è proprio il che cosa devi fare, sono gli obiettivi. E poi ci sono i principi. I principi cosa sono? Sono il se gli obiettivi sono il che cosa, i principi sono il come, ok? Cioè tu devi raggiungere quegli obiettivi sanciti come attraverso i principi. E i principi sono sostanzialmente delle frasi, dei modi, no? E danno a te nell'interpretazione per arrivare poi ai modi specifici, cioè se vuoi i principi sono un po' i modi lì sopra, le mosse dell'MC sono il come in senso molto spicciolo. E se vuoi, di solito a cascata funziona al contrario, cioè quando io MC sono autorizzato a fare le mie mosse, e qui lasciatemi fare un'ellisse, cioè di non spiegare cosa voglia dire nel senso stretto, ma quando io sono autorizzato a fare le mie mosse, io devo scegliere una mossa, ma non scelgo una mossa a caso o quella che mi sta più simpatica, la scelgo seguendo questo filone, cioè scelgo una mossa che più in quel momento la trovo adeguata al principio e quel principio che trovo adeguato è perché devo raggiungere quell'obiettivo. Se nell'obiettivo ho adesso mi viene in mente War, ma perché è il gioco che ho scritto. Se il mio obiettivo è rendere la guerra crudele, ok, quando io come master ho diritto a usare una mia mossa, ci penserò, ah cavoli, in questo momento viene particolarmente bene realizzare l'obiettivo di rendere la guerra crudele. Come colpisci, uccidi senza pietà, non è esattamente la citazione di quello che è il mio gioco War, però è per la mia idea, il principio è uccidi senza pietà, la mia mossa è, vedi quel tuo compagno, cioè non un PG ma un PNG, tuo compagno, l'ha colpito un bersaglio, cioè l'ha colpito un proiettile e cade a terra stramazzato. Cioè io ho scelto di fare questa cosa sulla base dell'obiettivo principale, attraverso il principio del uccidi tutto. Nell'OSR i principi sono in parte una cosa un po' diversa, cioè nel senso sono sì cose che vanno al master, sono anche un po' in alcuni casi che vanno ai giocatori, ma regola in un certo senso il come si gioca in un senso anche più generico.
Sì, sono adesso quasi dei buone norme, buone pratiche.
Sì, sì, che poi lo sono anche nei PBTA, ma nei PBTA sono buone pratiche che servono secondo un impianto molto specifico per aiutare il master a fare il suo lavoro di master. Cioè,
chiaro.
Invece i principi nell'OSR sono più per creare proprio dei paletti su come è meglio giocare tutti insieme. Tra l'altro, se vuoi, in un PBTA i principi sono di solito moderati in modo molto specifico, cioè nel senso è un po' esagerato dire così, ma ogni gioco basato sul PBTA ha i suoi principi specifici.
Certo,
laddove nell'OSR, anche lì, qui esagero al contrario, cioè in realtà se vai a vedere i singoli giochi del movimento OSR,
claro, ognuno dice i principi, Cairn per esempio, c'è dei principi che sono diversi, ma esatto, comunque ricalcano più o meno la stessa struttura, le stesse pratiche, stessi concetti, diciamo. Quindi sono più universali, cioè io se prendo i principi apocrifa e li uso per giocare a Mothership, bene o male, a parte qualche dettaglio, bene o male funziona.
Bene o male cado dentro.
Esatto, con Cairn è la stessa cosa. Sono più, diciamo, equivalenti come valore, più che, cioè, complementari, più che uno va a rimpiazzare l'altro a seconda del gioco.
Dall'altra parte non è detto, nel senso, in alcuni casi, adesso, uno dei principi apocalizza. Vai, scusami.
Sì. No. Allora, vorrei fare un po' di semantica. Prima di tutto, i principi apocrifa si chiamano principi apocrifa. Sono apocrifi, e questa è la cosa più importante. Soprattutto non sono principi, perché sono scritti da tre persone che dicono tre cose diverse. Nel senso che se li leggete tutti e cercate di applicarli tutti, cozza la vicenda, perché sono tre persone che giocano in modo diverso. Infatti, secondo me, hanno un nome sbagliato. Il nome giusto di principi apocrifa è apocrifa principia, perché sono molto più apocrifi prima di essere principi. In che senso sono apocrifi? Nel senso che non sono scritti dall'autore del gioco. Poi, è vero che altri sono stati, altri giochi si sono ispirati ai principi apocrifa per scrivere i propri principi. Non so qual è il contrario di apocrifo in italiano.
Non ho idea.
Non penso esista, non lo so. Però vabbè, cioè, di fatto sarebbero i Vangeli non apocrifi. Quindi chiamiamolo canon. Poi
i canonici, esatto.
Ok.
Che diciamo, non è vero. Sì.
Ok. Quasi. Però diciamo che chiamare i principi apocrifa, sottintende che ci sono dei principi canonica. Ok, che l'OSR è un'avanguardia di sovversione, ma secondo me è importante quello che ci stanno dicendo i tre autori dei principi. In un PBTA non è così, sono tutti principi canonici.
Questo è un concetto molto interessante. Magari ne parleremo in un futuro episodio, magari con Edoardo come ospite. Se non si annoia troppo in questo.
È un bello spunto davvero, perché in effetti così, cioè la sensazione che hai effettivamente del genere di principia è, non in senso stretto che cozzino proprio, però sì che ci siano o in alcuni casi in un certo senso una ripetizione ma in chiave diversa, o in alcuni casi sì, proprio quasi se fai questo probabilmente non ti viene bene quell'altro principio, ma ti rendi conto che sono in effetti figli di anche perché viene anche detto all'inizio, no, dei principi apocrifi, ho preso questi che vengono da questo gioco e li ho messi insieme.
Assolutamente.
E in effetti, se si prendono tutti i Vangeli apocrifi, la sensazione è molto simile, nel senso che la Bibbia e il Nuovo Testamento sono consistenti tra di loro, perché beh, c'è un lavoro di, immagino che sia stato un lavoro nei tempi, diciamo, di almeno interpretazione che evitasse le incongruenze, però tutto il resto del materiale che è stato scritto nei primi anni non è stato così.
Aspettiamo a questo punto anche i principi eretica, visto che poi ci sono anche i Vangeli eretici.
Ci sono già, da qualche parte ci sono sicuramente.
Sicuro, cioè, se l'ho pensato vuol dire che già esiste.
Esatto, va bene, molto, molto interessante questo spunto qua, me li rileggerò e penserò per fare una puntata in futuro. Ok, volevo farvi un altro due argomenti principali. La prima è riguardante sempre, diciamo, alle meccaniche di gioco in un certo senso, ovvero l'argomento del fail forward. Chi me lo definisce, visto che lo saprà meglio di me? Chi alza la manina per definirmelo?
Se volete, non è necessariamente figlio in senso stretto dei PBTA.
Ok.
Fail forward. Se vogliamo nasce prima, però
no, chiaro, viene applicato nasce
bene. Sì, non nasce nel senso assoluto, però è più il viene applicato prima in altri giochi che sono un po' a fondamento di quello che è stato poi quello e viene parlamentarmente usato da altri. Però vabbè, fondamentalmente in un tiro quando c'è dell'incertezza il forward è una bella idea. Di non rendere una dicotomia netta tra fallisci e non succede niente oppure hai successo e quindi la cosa va avanti, cioè, il punto critico è proprio fallisci e non succede niente, no? Cerco di aprire la porta, non ci riesco, cacchio, la storia non va avanti perché la porta è chiusa, io che cavolo devo fare, non posso comunque aprirla, c'è un senso di vuoto, di blocco. Il fail forward è un'idea per dire aspetta, proviamo a mettere un'altra possibilità o addirittura sostituire il fallimento in senso stretto con un'altra possibilità, che invece che fallire in senso stretto potrebbe essere che ad esempio hai comunque successo ma succede qualcosa di negativo in più, non so, apro la porta ma le guardie la sentono, oppure apro la porta ma rompo gli strumenti, quindi il fallimento non potrebbe diventare non più un fallimento in senso assoluto ma comunque un successo, in questo senso il forward, che però si trascina dietro delle cose negative. Chiaro, sì, nei PBTA come succede? Se volete, il punto statisticamente che di solito viene reso più probabile, anche se anche qui non è del tutto vero perché poi sui dadi si gioca, ad esempio quando ci sono, ma il punto più probabile è quel successo di mezzo, spesso, non tutti i PBTA, ma spesso i PBTA hanno una sorta di successo in cui va tutto bene, un successo con costo, se vogliamo chiamarlo così, e un insuccesso, dove a volte anche l'insuccesso è un insuccesso condizionato in qualche modo, cioè non è semplicemente non ce la fai, ma è piuttosto la storia va comunque avanti, ma avanti in una direzione magari inaspettata, comunque sancita dalla mossa, ma non secondo quello che voleva essere l'intenzione del tuo personaggio. Però c'è sempre questo tentativo di andare avanti anche nel fallimento, ma facendo in modo che il fallimento non sia in senso stretto un fallimento, ma comunque un'evoluzione della fiction con un costo che diventa sempre più gravoso.
Claro, io infatti non avrei saputo spiegarlo meglio, assolutamente, anzi avrei spiegato molto peggio, e quindi ma qua mi riattacco io. Molte volte nei giochi, quelli cosiddetti tradizionali, quello che alcuni criticano, specialmente se l'obiettivo poi del gruppo appunto è creare una storia, molti li chiamano appunto giochi tradizionali, giochi di narrazione condivisa, roba del genere, cosa che secondo me è molto sbagliato. Un aspetto che si critica appunto è quello che fai, faccio un tiro, se fallisco non succede niente. Ecco, qua io non so se è una mezza provocazione, poi mi dirai se ti senti, quanto vi sentirete offesi da questo mio affronto, ma secondo me, secondo altri, non sono l'unico che lo dice, negli OSR effettivamente c'è una sorta di fail forward. Prendiamo l'esempio della porta, che è ottimo, anzi probabilmente quello che avrei fatto anch'io. Normalmente quello che si dice è prova a scassinare, fallisco il tiro, non si apre la porta. Normalmente in questi giochi tradizionali è vero che non succede nulla, il gioco si ferma. Cosa fai? Molto spesso riprovo a tirare il dado, o cose del genere, no? Ecco, negli OSR, perché dico che c'è il fail forward, non solo in Dungeons and Dragons, Basic Expert o eventuali retroconni, ma in molti altri, c'è la meccanica della gestione del tempo, delle risorse e gli incontri casuali. E tutto questo, secondo me, vanno, se utilizzati a dovere, a creare una dinamica, non una meccanica, ma una dinamica di fail forward effettivamente quando vai a utilizzarle. Ovvero, prova una porta che è chiusa a chiave, il ladro prova a scassinarla. Intanto già normalmente quando si fa un'azione del genere si perde un tot di tempo, normalmente il tempo viene scandito in turni che sono 10 minuti, quindi intanto 10 minuti sono passati. In questi 10 minuti intanto stai già tirando il dado per l'incontro casuale. Tiri un dado da 6... normalmente se esce uno allora c'è un incontro casuale, i dadi e la porta non si apre. Cosa si fa? A questo punto bisogna decidere se si vuole riprovare oppure se si vuole magari sfondarla, quindi prendendola ad accettate, oppure decidere di fare un altro, di, che ne so, trovare un'altra strada. E tutto questo, ok, riprovo a tirare il dado per provare a scassinarla. Tu quindi stai perdendo di nuovo 10 minuti, quindi un turno. Le torce si consumano, il tempo passa, rischi di fare un altro incontro casuale, oppure e rischi di fallire, oppure la sfondo a martellate con l'ascia, hai successo assicurato. Però comunque perdi 10 minuti, le torce si consumano, se stai facendo molto rumore, visto che la stai sfondando con l'ascia, l'incontro casuale molto probabilmente c'è, perlomeno aumenta la probabilità. Se decidi di cambiare strada è la stessa cosa, perché perdi tempo, cioè hai perso già tempo. E questo vale per tutte le cose, cerco trappole, indago, cerco porte segrete, provo a scalare una parete e così via. Quindi secondo me in realtà si va a creare un'effettiva dinamica di fail forward quando si gioca a certi giochi OSR con certe meccaniche, non in tutti, oltre al fatto che io sono di quelli che dice ha senso, cioè ha senso partire il tiro quando ha senso, quindi se tipo sei in una zona torce infinite, non hai problemi, hai razioni, non stare a tirare il dado per aprirla, per scassinare la porta, sfondarla, lo fai e basta. Magari ci metti mezz'ora, magari tiri un dado per vedere quanto ci metti, ma nei fatti non hai nessun tiro da fare per vedere se ci riesci. Quindi secondo me effettivamente questo fail forward c'è. Quanto mi insultate dopo aver detto queste cose?
Allora, ti insulterò io. Okay. Allora, diciamo così, non lo chiamerei fail forward, non lo chiamerei fail forward, ma è una questione, diciamo, prettamente... ma boh, di forma? Sì. Il punto cos'è? Perché non ti dico che non lo voglio chiamare fail forward? Ti dico che lo voglio chiamare fail forward perché forward significa che tu fallisci ma procedi verso il tuo obiettivo. Allora, se il tuo obiettivo è andare avanti con la storia, è giusto dire che un fallimento ti porta avanti con la tua narrazione. Quindi, pure se il tuo personaggio fallisce, però prosegue verso il suo arco di trasformazione, prosegue con la trama, le cose accadono lo stesso. In realtà nell'OSR l'obiettivo è raggiungere l'obiettivo, il tesoro. Sto facendo gli air quote con le mani, ma voi non mi vedrete.
Sì.
Ok, quindi non sto fallendo avanti, ma sto fallendo e rimanendo fermo. Però perché nasce il fail forward? Nasce perché ci sono dei giochi, oserei dire giochi che ormai appartengono al passato, in cui capita che il risultato di un tiro possa essere un fallimento, in cui ti trovi che il personaggio guarda in camera. Cosa intendo? Che non succede niente, quindi si impasta tutto e il personaggio, che in questo caso è un attore, guarda verso la telecamera del regista e dice e mo adesso? Ok. E quindi, insomma, diciamo, interrompi il flusso del gioco. Perché negli OSR non succede? Perché, come abbiamo detto all'inizio, tu tiri solo quando le cose hanno un rischio di fallire o hanno delle conseguenze. Quindi cosa vuol dire? Che ogni volta che tu tiri, sai che se fallisci ci sono delle conseguenze rischiose. Tutto quello che tu hai descritto è perdo risorse, quindi perdo tempo, mi si bruciano le torce, il nemico si avvicina. Aggiungerei anche, ok, posso usare la mia ascia per spaccare la porta, ma in molti giochi OSR le armi si rompono. Quindi magari io spacco la mia porta con l'ascia, ma l'ascia si rompe. Dietro c'è uno zombie, io sono fregato. Quindi sì, diciamo che sicuramente in un gioco SR i personaggi non guarderanno mai in camera. Sono modi diversi di ottenere lo stesso obiettivo, che è quello di continuare a giocare senza a un certo punto stare lì a guardarsi in faccia.
Okay, va bene, ottima risposta. Come lo chiamiamo questo fail forward, no fail forward? Coniamo un termine.
Possono dire le parolacce? Si possono dire le parolacce?
Sì.
Si chiama shit happens.
Approvato. nuovo termine del panorama SR. Ok. Andiamo in chiusura, iniziamo ad andare in chiusura visto che si è fatta una certa. A questo punto io chiederei a Jacopo appunto di parlarci del suo esperimento SR, ovvero Seven Deadly Lands. Dici quello che vuoi.
Allora, sicuramente già è divertente in questo contesto, proprio per questa puntata, quando si è generata la cosa, nel senso, era un periodo in cui ero sotto di brutto, anche in senso psicologico, con la scrittura delle regole di War, che è un gioco PBTA che tratta la guerra e su cui volevo essere il più preciso possibile, dare più istruzioni possibili. In quel momento sono andato un po' in burnout, scrivere tutto, perché scrivere un PBTA è una roba veramente veramente difficile, più di quanto sembra. Avevo bisogno di staccare il cervello. E anche, era anche ormai da più di un anno che stavo continuando a comprare giochi OSR, leggerli, cercare di capirli, cercare di entrare nella filosofia, che è una cosa a cui mi sono avvicinato molto di recente. E questa cosa ha fatto scopa il mio desiderio di staccare, desiderio di fare qualcosa da zero, perché è sempre entusiasmante quando crei qualcosa di nuovo rispetto a quando cerchi di chiudere quello che hai creato, no? Ha fatto scopa col fatto che mi sono ritrovato in mano una cosa che OSR non è, ma che ha fatto parte della mia storia personale, che è stato Ravenloft, il manuale di ambientazione. Questo è di AD&D, nella seconda edizione, Domini del Terrore, e mi è venuta voglia di dire, cavoli, dai, proviamo. Io, un modo che ho per conoscere le culture di gioco è provare a scriverci un gioco sopra. Per cui ho detto, proviamo a scrivere un SR che celebri Ravenloft, che è una roba che a me è rimasta molto nel cuore. In gergo a volte si dice un Earthbreaker, no? In un certo senso. Yeah. E quindi ho iniziato a pensare questo. Siccome non mi bastava, io sono sempre un po' così, sono molto Frankenstein nelle cose che poi vado a creare, cioè prendo pezzi di cose che mi piacciono, perché fa anche questo parte del mio modo di conoscere un gioco.
È molto SR,
sì, è vero, tra l'altro è molto SR, una cosa che mi è piaciuta molto in generale nel mio approccio con gli OSR. Qui però l'ambizione è stata, io voglio fare un SR che sia davvero 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 un SR, che per me è una sfida, visto che io sono un autore che prima di questo ha sempre fatto cose che erano di odore forgita. Voglio farlo, voglio riuscirci, però la cosa che voglio fare in più è, voglio prendere pezzi che non sono per niente OSR, voglio prendere pezzi di giochi, idee prese da altri giochi che non sono OSR. Per cui, ad esempio, uno degli aspetti fondamentali del gioco, se ci sono alcune cose che sono fatte apposta per celebrare come è fatto Ravenloft, cioè come è fatto il gioco alla Ravenloft, per cui ci sono queste cose sorti di tiri salvezza che sono paura, orrore e follia, che riprendono veramente la stessa, e una meccanica di tiri salvezza che si aggiungevano a quelli canonici, non so, di morte, bacchetta, bastone, magia, soffio, eccetera, che erano paura, orrore e follia. Però ad esempio c'era che nella meccanica fondamentale, quella di base, quello che ho voluto provare a fare è stato inserire delle idee che arrivavano da Blades in the Dark, ok? Però cercando di fare in modo che non fosse come funziona in Blades in the Dark, quindi una tipologia di tiro di dado che niente ha a che fare con l'OSR, ma andare proprio a prendere alcune idee di là per fare in modo di creare qualcosa di interessante e innovativo che c'era di qua, nel senso che potesse essere un OSR, proprio un tiro del dado, incertezza eccetera, ma dove ad esempio contasse molto la posizione narrativa, cioè nel senso, in questo senso cercare di introdurre un po' che già c'è e che può essere fatto in una serie, cioè giocare fiction first, ma nel tentativo proprio di quel problem solving del, ma se riesco a mettere giù bene le cose eccetera, il master non mi fa tirare, ma se le metto bene magari me le fa tirare, ma in una posizione di vantaggio, una posizione vantaggiosa. Se invece le metto giù male, il master mi sta dicendo, guarda che se fai così andrai a tirare, ma in una posizione disperata, e questo provoca esiti diversi, no? Sia nel combattimento, sia nel tirare o non tirare. E secondo me questo era il mio modo di reinterpretare, sfruttando quelle idee lì, molto l'OSR, cioè è nel rapporto tra me e il master come cerco di mettere giù e risolvere il problema, che ho una scala che può essere dal non tirare a tirare in modo un po' facilitato a tirare in modo molto difficoltoso, fino all'estremo opposto, che è: no, guarda, sta roba non la si può fare, stai andando oltre le possibilità. Questo è un esempio, no? E un altro, secondo me, esempio abbastanza ideal tipico, è su parole, orrore e follia. In un certo senso riprendo una meccanica tipica di OSR, che sono i dadi consumo, lo faccio anche con un piccolo giochino in fase di creazione del personaggio, che riprende Omighty Twos, con la selezione dei dadi diversi a seconda di dove ti senti forte. E anche lì andrai a mettere dadi diversi a seconda di su cosa vuoi essere più resistente, e quindi cosa finisce prima e ti mette in difficoltà. L'ultima cosa, siccome in Ravlos tipico è la corruzione, cioè questa cosa che più vai avanti più ti dà poteri, ma più ti sta trasformando in un PNG e sostanzialmente un personaggio malvagio, io non esattamente la corruzione l'ho chiamata tenebra, ma sono andato a ripescare invece un meccanismo che si trova in Cthulhu Dark. Quindi quando vai a fare certe cose che sono un po' sancite da regole eccetera, vai a tirare questo dado che può aumentare il valore di tenebra. La tenebra ti aiuta, perché c'è il dado che tra l'altro si trova anche in Ultraviolet Grassland, quel dado che aumenta di valore di round in round, sì, e crea, può essere applicata la tenebra, la puoi applicare quel dado che continua a esserci, che è il dado tenebra in un combattimento, la applicano, non so, tutti i mostri gotici come vampiri, licantropi eccetera, ma anche i giocatori fino al loro valore massimo di tenebra, per cui più tu sei nella tenebra più diventi forte man mano avanti il combattimento, ma anche perché chiaramente sei più oscuro.
Molto interessante, mi metterò chiaramente il link nella descrizione dell'episodio, in modo tale da poterlo scaricare, che c'è una versione gratuita, tra l'altro.
Sì, esatto. E è quasi completa, tra l'altro, nel senso che le regole ci sono praticamente tutte, ho tolto solo un paio di stupidate, e l'unica cosa che ho fatto è che invece di esserci tutti i 10 livelli ce ne sono 5, e invece che esserci tutte e 7 le classi ce ne sono 4. Però il resto è, tutte le regole ci sono.
E tra l'altro ho scritto delle analisi molto interessanti in questi giorni, proprio che ho letto.
E a me piace sempre molto parlare di design, lo faccio con tutti i miei giochi, mi è venuto veramente molto facile, è divertente mettere proprio tutti i ragionamenti che ho fatto nello scrivere questo gioco in 4 articoli.
Chiaro, e appunto troverete tutto nel link nel podcast. Ok. Ti ringrazio. Edoardo, parlami di questo OSR Electro Swing, allora.
ma non c'ho niente da dire.
Era una battuta, era una provocazione, lo so.
Guarda,
lo so.
Ti dico le cose che
sto aspettando con tutto il cuore.
No, allora, ti dico le cose che ho deciso finora. Allora, ho deciso che sarà sulla Luna.
Ok.
Ho deciso che abbraccerà un'estetica anni 20, quindi sarà una ucronia.
Mm-hmm.
Ho deciso che gli ombrelli saranno armi regolamentari e potentissime sgravate, e ho deciso che utilizzerò solo colori neon per la gioia di chi dovrà stamparlo su della carta.
E con le pagine nere?
No, non lo so. Vediamo.
A parte questo,
la mia idea di design è, prima di tutto, commissionare un servizio fotografico con dei cosplayer che fanno cose, poi far post produrre le foto, e quindi quando ho tutti gli artwork puoi capire che gioco ci va dentro.
Quindi non è ancora così deciso, insomma, il regolamento.
Il lavoro lo fa qualcun altro e poi io...
Giusto. Nel mio cuore, io me lo immagino tantissimo con Troika, però magari si può fare qualcosa di più adatto. Però Troika, secondo me, viene bene più che altro perché appunto tutti i background cascano bene nel fare background particolari. Tra l'altro, sta cosa degli ombrelli mi hai fatto venire in mente un aneddoto di una cosa che ho scoperto recentemente. Appunto, ci ho fatto un background di Troika, ovvero che negli anni, cos'erano, 20? Negli Stati Uniti c'era questo panico riguardo queste donne che andavano in giro con gli spilloni nei capelli per tenersi i cappelli, no? E queste donne avevano iniziato a utilizzarli per difendersi da quelli che le tocchignavano, da quelli che le facevano advance non volute e così via, no? E all'inizio queste cose, cioè, diciamo che avevano anche pure iniziato a fare dei corsi per aiutarle a utilizzare questi metodi come metodo di autodifesa. Dopo un po', ovviamente, mondo estremamente maschilista e patriarcale che è, hanno iniziato i giornali a inventarsi in cui la gente perdeva gli occhi per sbaglio, c'era la storia di una donna che per punzecchiare il suo fidanzato gli aveva trafitto per sbaglio il cuore, e quindi avevano voluto passare delle leggi per evitare che questi spilloni fossero più lunghi di un tot, per vietarli completamente, roba del genere, no? E io, appunto, questo si fa moltissimo, va a braccetto con l'ombrello come arma convenzionale. Oltre, e io per l'occasione ho fatto questo background di Troita di chiamata spadaccina in sottogonna, perché è la traduzione di come venivano chiamate queste donne qua per deriderle, ovvero petticoat swashbucklers, ovvero spadaccine in sottogonna. E secondo me questo va molto a braccetto con la cosa, non dico di dover adottare troika per un mio background, però ecco, potrebbe essere anche questa un'ispirazione, gli spilloni da combattimento.
Ma lo troviamo in Terrori e Trattori?
No, questo è proprio, l'ho scritto sul mio blog, metto il link, così lo trovate, è una cosa sia in italiano che in inglese. In Terrori e Trattori invece devo continuare a lavorarci, dobbiamo finirlo. Bene, direi di fare la chiusura, quindi...
per la chiusura rispondiamo alla domanda.
Non vi farò più. Esatto, per la chiusura rispondete alla domanda. PBTA OSR, punti in comune? Edoardo, visto che stavi già parlando, ti do la parola a te e poi risponderà Jacopo.
No, ma lascio andare prima Jacopo.
Questa è una mossa sleale.
Ma allora, ti direi non essermi opposti, perché è proprio sbagliato il concetto, sicuramente. È proprio... Cioè, a parte che sono estremi rispetto a un punto centrale che non esiste, anche se molti penserebbero che sia il gioco tradizionale, se anche questo fosse un termine che ha senso in senso stretto, e non ce l'ha. Quindi non sono sicuramente estremi opposti. Ci sono, in parte l'abbiamo sviscerato, alcuni punti di contatto, anche se magari non così netti, ok, nel senso non così forti, prendiamo per esempio il più palese, che sui principi si parla magari più di influenze che non di punti di vero e proprio contatto. Possiamo interpretarli come due, però, cioè, a me piace più pensarli come due filosofie del giocare che si diramano su rami diversi, ma che hanno un'origine comune, che è un po' basata su quello che dicevano, sul rifiuto di un modo di giocare che è troppo rigido. Quindi due strade diverse, due modi di interpretare il modo di giocare, ma anche molto diversi, molto 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 diversi, che hanno in parte un'origine comune, non origine nel senso che sono originati della stessa cosa, ma che vogliono andare in una direzione diversa rispetto a un evento simile.
Okay.
E che in qualche modo nella loro storia si sono in qualche modo influenzati, perché quello che scopriva uno era magari poteva diventare interessante per chi ci ha lavorato sull'altro. Non nascondiamo tra l'altro che qualcuno ha lavorato su entrambi i fronti, non sto parlando di me.
Esatto, Vincent Baker per esempio ha scritto dei supplementi, almeno un paio di supplementi per Lamentations of the Flame Princess, per esempio, mi ha scritto roba del SR,
per cui, cioè,
non è l'unico,
cioè, non è l'unico, anche Ron Edwards ha fatto qualcosa.
Ron Edwards sta lavorando per un supplemento per Lamentations of the Flame Princess, sempre tra l'altro ambientato nell'impero ottomano, se non sbaglio, sembra una roba molto figa.
Questo porta a contaminazioni, cioè,
chiaro,
e poi è il bello proprio dei mondi di cui abbiamo parlato stasera.
Esatto.
C'è una continua ricerca di qualcosa, che è sempre bello.
Bene, Edoardo, invece, qual è la tua risposta? Ora non puoi scappare, non puoi delegare a qualcun altro.
Allora, mi ero scritto una cosa, ma tanto non la seguirò perché la fiction è emergente e quindi dobbiamo rispettare questa verità. Allora, per il BTA e OSR parliamo in entrambi i casi di avanguardie artistiche. E poi vabbè, cioè, è ovvio che sono dimensionati al nostro mondo, ma pur sempre di avanguardie si parla. Qual è la differenza sostanziale tra le due? Che il Power di Apocalypse come avanguardia è nata 14 anni fa, cioè 15 anni, tra un po' può bere, almeno in Italia. Beh, non è più un'avanguardia, no. Ormai è l'establishment di un certo mondo indie. Ormai ha contaminato pesantemente anche, diciamo, la pubblicazione più mainstream, a meno di certi mostri sacri che rimangono lì e non si muovono, ma ci arriveranno anche loro. Si può dire lo stesso sull'OSR? Non lo so, forse un pochino più giovane? Forse no. Dipende dove metti la riga tra OSR e OS.
Io in realtà lo dovrei mettere nel 2006 circa.
Ok, il punto cos'è? È che entrambe le avanguardie sono state, a mio parere, superate da altre avanguardie. Ad esempio, i PBTA sono stati chiaramente sorpassati da un nuovo tipo di framework di gioco, che non è ancora codificato, lo sarà probabilmente tra un po', ma le avanguardie artistiche del mondo del gioco di ruolo indie hanno incominciato a non parlare di più di come dire le cose, ma cosa dire. Quindi hanno incominciato a normare le parole, perché sanno che nel mondo dei social media le parole, cioè cosa dici, quindi che significato semantico dai a una parola, è molto potente. E quindi abbiamo giochi come Dialect, che parla di un linguaggio come muore, oppure abbiamo tutta la produzione di Jay Dragon, che essendo un autore queer utilizza termini che non esistono per far capire, per rompere gli schemi. E quindi ora faccio il giro e chiudo e dico, sono due opposti distinti? No, forse lo erano nel 2006. Adesso, come tutte le cose, man mano l'avanguardia diventa establishment, e quindi non sono due opposti distinti, anzi, probabilmente tra 10 anni entrambi confluiranno in un enorme centro democristiano, se si può dire, che sarà quello che noi conosciamo come gioco di ruolo, e fuori, agli estremi, ci sarà altro.
Chiaro, molto, molto interessante come analisi. L'unica cosa che volevo aggiungere è che, stranamente, è vero che io lo vedo dal mio punto di vista interno al movimento SR. Io nell'OSR è vero che ha 20 anni, però l'ho visto evolversi in varie fasi, nel quale una fase successiva ha degli elementi della fase precedente, ma si è sempre continuato a evolversi modificando se stessa. Alle origini erano solo retrocloni, solo simulazione di come si giocava all'epoca, più o meno erano anche solo le stesse persone che giocavano molto spesso.
Beh, poi si è passato una fase... Tu mi dici 2006 perché Lamentation è del 2006?
No, Lamentation è successivo, nel 2006. Okay. Castle and Crusaders, che è il primo, quasi quello riconosciuto come primo SR, che in realtà è una semplificazione in chiave old school di 3.0. E del 2006-2007 c'è Labyrinth Lord e Sword and Wizardry. Sono rispettivamente un clone di Bix e un clone di edizione Odindi, la primissima. Okay. E poi appunto c'è stata la fase di Lamentations, Dungeon Crawl Classics, che si sono un po' discostati, e poi sono arrivati Troika, più altri che si sono un pochino più discostati, e adesso siamo in una fase in cui ci sono molti regolamenti OSR che si definiscono OSR molto diversi tra loro. Quindi cosa li accomuna? Un pochino lo spirito, diciamo, un pochino i principi di gioco, ma come meccaniche sono molto diverse e spesso sono molto focalizzati sull'esperienza OSR che voglio andare, quindi sì OSR, ma focalizzati in un certo modo, mentre prima era magari si guardava un genere, ma non si ci focalizzava così tanto su una... E c'è molta sperimentazione ultimamente anche sui formati, quindi si è visto quindi non sono solo i manuali, ma si è visto per esempio un vinile e la copertina di un vinile che si apriva, c'era un'avventura, oppure questo è Death Robot Jungle, se non sbaglio. Sì. Poi quello con gli esagoni che peschi dal sacchetto e a formare la mappa, tipo Undying Sands, quindi c'è anche questa sperimentazione qua, cosa che io da osservatore esterno non ho visto nei Powered by the Apocalypse, cosa che non vuol dire che non c'è e non vuol dire che sia necessariamente un male. Però io l'OSR comunque lo percepisco come, è vero che è molto più mainstream, diciamo, molto più conosciuto, però allo stesso tempo comunque lo vedo comunque che continua a sperimentare in maniere diverse, anche nella presentazione si è passato a molta sperimentazione, si è andato molto verso il minimalismo. Non so che c'è un corrispettivo Powered by the Apocalypse in questo senso qua.
No, c'è nel mondo indie che nasce da PBTA, però non so se Jacopo è con me. Diciamo che il Less is More dalla parte indie ha lasciato un po' dietro il framework del PBTA ed ha approdato verso altre cose.
C'è anche da dire appunto che mondo indie, o come si voglia chiamare, a me non piace indie perché io ritengo l'SR indie, che è indipendente comunque. Però comunque il mondo, questo mondo qua, post-forgita, moderno, come lo si voglia chiamare, comunque ha un focus molto più sulle meccaniche, sulle esperienze molto focalizzate, mentre l'OSR comunque è pur sempre OSR, nel senso che bene o male lo stile di gioco, i principi di gioco bene o male rimangono quelli, quindi da questo punto di vista ci sono sperimentazioni di tipo diverso, mentre nel mondo da cui diciamo venite voi le sperimentazioni sono molto più sulle meccaniche.
Sì, però vorrei dire, cioè, a mio parere un Labyrinth Lord che non conosco, ma anche un Lamentation, se lo confronto a un Troika, a un Electric Bastion Land o a un Into the Oda anche, sì, o diciamo a OSR più nuovi, non intendo solo diciamo temporalmente recenti, ma più innovativi, sì, nel senso che cercano di innovare, io ci vedo un grande abisso, anzi oserei dire che non ci giocano manco le stesse persone alla fine.
No, su questo concordo.
Bene o male, esempio, io, cioè, lo posso dire, io non ho mai giocato a Retro Clone, io ho giocato solo a questi giochi, diciamo, chiaro, molto nuovi del filone OSR.
Chiaro, su quello sono d'accordo. Bene o male, lo stile di gioco, bene o male, ricalca certe dinamiche, però alla fine è vero che le meccaniche e le persone che ci giocano fanno la differenza, c'è una differenza, sta un dato di fatto, cioè noi diciamo OSR, OSR è un'etichetta molto generica comunque che descrive certi concetti rispetto ad altri stili di gioco, ma che allo stesso tempo all'interno è molto eterogenea, su questo non ci piove. Bene, chiudo con una domanda secca che vi farò giusto per non allungare il brodo, è il vostro gioco OSR preferito. Jacopo, inizia te, di quelli che hai letto, di quelli che hai avuto occasione di leggere.
Mi sono dato da fare. Sì.
Ok, quindi è una scelta ampia.
Sì, tra l'altro ho creato proprio una sezione apposta, sono molto orgoglioso di quella sezione.
Okay.
È difficile perché ce ne sono diversi che mi piacciono, ma bruciandola così, potrei dirti Mouse Ritter.
Ok, è una scelta molto interessante, molto bella Mouse Ritter, dovrei leggerlo, bello, meglio.
Non è l'unico che avrei voglia, cioè che potrei, ma dovendo dire uno giocando al gioco, ti direi Mouse Ritter. Non è l'unico, però, cioè, mi piacciono diversi
bene, giochi. Bene. Edoardo, invece il tuo?
Allora, il mio cuore è a Bastion, okay. Però devo dire che purtroppo non ha il supporto di un Morgborg, che è il gioco che, cioè, se mi chiedete domani come sera alle 6 se possiamo giocare a Morgborg, io domani sera alle 6:30 sono pronto a fare l'arbitro di Morgborg, perché so di poterlo mettere in tavolo con questa facilità.
Credo che sia dovuto al fatto che Morgborg sotto sotto è fantasy.
No, è dovuto al fatto che Morgborg ha il generatore di dungeon.
Anche il generatore, però Morgborg è
generatore
fantasy
di PG.
Sì, no, bellissimo. No. Però secondo me, allora, per quanto mi riguarda è anche quello, quindi comunque è comunque fantasy, che ce l'abbiamo, lo conosciamo tutti, e quindi è molto facile farla, prendere un fantasy e buttarci, cioè coprirlo di pece e dargli fuoco.
No, la frane per me è solo una questione.
No, io dico una questione mia, io dico per quanto mi riguarda.
Se Bastion Land avesse gli strumenti, diciamo, di generazione casuale che ha Morgborg, giocherei sulla Bastion Land probabilmente.
Okay. Benissimo. Ah, dovremmo fare una petizione a Chris McDowell o farci noi questi strumenti.
Mettiamolo come stretch gold di Into the Odds seconda edizione.
Infatti, esatto. Rompiamogli le balle.
Va bene. Io vi ringrazio tantissimo, questa chiacchierata mi è piaciuta davvero tanto, spero che i nostri ascoltatori non siano rimasti troppo confusi, io ho capito tutto e se ho capito io spero che tutti gli altri riusciranno a capire anche meglio di me. Come sempre Quindi grazie mille. Come sempre potete, se avete commenti, opinioni, critiche, chiunque può disturbarmi ai vari indirizzi che trovate nella descrizione dell'episodio, quindi nella parte dove trovarmi, cioè avete Facebook, Instagram, Twitter, scrivetemi dove volete, io quando ho tempo rispondo sempre. E poi niente, come al solito c'è la mia vetrina, Itch.io. Se vi va di darci un occhio, ho fatto qualche scheda del personaggio, ho fatto un dungeon per Ultraviolet Grasslands che comunque è compatibile con gli OSR più comuni, molto semplice, tutto con Paint. Tra l'altro ho partecipato a una gem molto bella in cui c'era da fare un po' un materiale OSR solo con Paint ed è stato un bordello assurdo, mi sono fatto un culo gigante, ma sono contento di quello che è venuto.
Ora sai come mi sento io ogni volta che devo fare qualcosa di grafico.
Sono contento. È peggio. E per il resto niente, mi trovate tutta la roba nel podcast, nella descrizione, come al solito. Non allungo il brodo. Quindi grazie mille ancora, grazie per avermi seguito. E ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao Jacopo, ciao Edoardo, ciao a tutti.
Ciao, grazie mille, grazie dell'occasione.
Ciao.